grazie Carmelo per avermi dato la linea di poter anche oggi poter edificare l'opera di Dio in Italia attraverso lo Spirito Santo che dona a tutti quanti noi. Naturalmente auguro a tutti quanti voi una buona giornata, ovunque voi siate in Italia e anche all'estero, perché alcuni sono collegati dall'estero. Quindi, cari fratelli e sorelle, benvenuti. E speriamo anche che possiate avere qualche, una buona connessione per tutto il tempo del volere. Il sermone di oggi che andiamo a dare per questa giornata vorrei darvi, e perché ieri sera i membri battezzati della Chiesa di Dio abbiamo partecipato alla solenne cerimonia della commemorazione della Pasqua che dà inizio al piano di salvezza di Dio. Con la Pasqua abbiamo ricominciato e riconfermato il nostro impegno verso Dio, comprendendo che il sangue di Cristo ci lava, ci ha lavato dai peccati che abbiamo commesso. Se adesso per favore vogliamo prendere le nostre Bibbie, iniziamo a leggere alcune scritture molto importanti. Nel primo Giovanni, capitolo 1, versetti 8 e 9. Primo Giovanni, capitolo 1, versetti 8 e 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi il sacrificio di Cristo per noi è una benedizione meravigliosa, perché se non ci fosse stato questo suo sacrificio, non ci sarebbe stata per noi alcuna speranza di salvezza. Ma il piano di Dio finisce qui, ora è solo il principio e il sacrificio di Cristo che salva il mondo, o c'è qualcosa di altro? Vedremo nel corso di questo sermone di analizzare delle scritture molto importanti. In Romani, al capitolo 6, versetto 1, dice: che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato, onde la grazia abbondi? Naturalmente, dopo il perdono dei nostri peccati per il sacrificio di Cristo, restiamo noi nel peccato? Continuiamo a rimanere nel peccato? Leggiamo il versetto 2 fino a 4. Così non sia, non dobbiamo rimanere nel peccato, perché noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Come potremmo vivere ancora una vita peccaminosa? E prosegue ancora dicendo: o ignorate voi che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Ecco, noi ieri sera abbiamo commemorato questo sacrificio di Dio. E quindi, dopo il nostro pentimento e il nostro battesimo, noi iniziamo una vita nuova e diversa da quella di prima, da quella che conducevamo prima. E questo nostro inizio corrisponde proprio al simbolismo della festa annuale dei Pagliacci, che noi stiamo già iniziando ad osservare già da stasera. Infatti, dopo il battesimo c'è qualcos'altro da fare, perché mentre il sacrificio di Gesù è stato fatto da Dio e dallo stesso Gesù Cristo, deve esserci qualcosa che pure noi dobbiamo fare. Anche noi abbiamo da compiere, ciascuno di noi, qualcosa. Non possiamo restare spettatori passivi. Infatti, noi dobbiamo completamente abbandonare il peccato di Dio. Il simbolismo dei sette giorni, dei vari
anni. No, non perché sta messo sotto d'arte, perché
sono significativi molto profondi per ognuno di noi. Quindi non sono da prendere alla leggera questi sette giorni dei vari anni. Quindi adesso inizieremo un po' ad analizzare il lievito, che è quello che un po' rappresenta il peccato per ciascuno di noi. Infatti il lievito è il simbolo del peccato. Se apriamo le nostre Bibbie, andiamo in Esodo, al capitolo 12, nei versetti da 15 e 16. Dice così: per sette giorni mangerete pane asse. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al settimo sarà reciso da Israele. Nel versetto 16: il primo giorno avrete una santa convocazione, e una santa convocazione il settimo giorno. Non si faccia un lavoro in due giorni, si prepari soltanto quel che è necessario e a ciascuno per poter mangiare, e non altro. Quindi noi abbiamo tolto il lievito dalle nostre case ed oggi ci concentreremo su quello che questi sette giorni rappresentano. Nel versetto 18 prosegue dicendo: mangiate pani asini dalla sera del 14° giorno del mese, cioè già ieri sera era il 14° giorno del mese, fino alla sera del 21° giorno. Per sette giorni non si trovi lievito nelle vostre case, dei battezzati naturalmente. Perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla raunanza di Israele, sia egli forestiero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato. In tutte le vostre dimore mangiate pane azzimi. Quindi la festa degli azzimi non è stata cambiata da Gesù, per cui va osservata per sempre dal popolo di Dio. Israele però non comprese il significato spirituale di questi giorni santi. In Esodo, al capitolo 13, nel versetto 3 fino a 10, prosegue così dicendo: Mosè disse al popolo: ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratti fuori da questo luogo, con mano potente, con tutta la potenza di Dio. Quindi non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi nel mese di Adar, quando dunque l'Eterno vi avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ibbei e dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di dare, paese dove scorre il latte e il miele. Osserva questo rito in questo mese. Versetto 6: per sette giorni mangia pane, e il settimo giorno si faccia una festa all'Eterno. Si mangi pane senza lievito per 7 giorni.
E non si veda pane lievitato presso di te, e né si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini. E in quel giorno tu spiegherai la cosa al tuo figlio, dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando uscii dall'Egitto. Ciò ti sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché le leggi, la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, poiché l'Eterno ti ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questa istituzione al tempo fissato, di anno in anno. Questo è un comandamento da parte di Dio al suo popolo, e questa festa ci ricorda che noi siamo usciti dall'Egitto, cioè dal mondo del peccato. Anche noi siamo usciti dal nostro Egitto spirituale, dal peccato, il mondo del peccato. Quindi Gesù crebbe e osservando questa festa. E anche l'Apostolo Paolo fa riferimento a questi giorni degli asini. Se andiamo in Luca, al capitolo 2, nel versetto 41 fino al 43, dice così: ora i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando egli fu giunto ai 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. E passati i giorni della festa, quando già tutti quanti credevano che tutto era finito, e come se ne tornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, all'insaputa dei suoi genitori. Il re Erode, naturalmente, sappiamo cosa succede, fa uccidere Giacomo, fratello di Giovanni, proprio in Atti, capitolo 12, versetto 3, dice: e vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Ed erano i giorni degli assi. E in Atti, al capitolo 20, nel versetto 6, dice: e noi, dopo i giorni degli asini, partimmo da Filippi e in capo a 5 giorni lui raggiungemmo a Troasi, dove dimorammo per 7 giorni. Ci sono ancora oggi alcune religioni che dicono che le feste erano feste ebraiche, oppure feste mosaiche. Però vediamo che qui nel Nuovo Testamento, quello che chiamano Nuovo Testamento, vediamo che Gesù Cristo, sin dalla sua nascita e finché è diventato grande e morto, osservava le feste di Dio, compresa la festa dei Pagnazzi. E naturalmente anche dopo gli apostoli e i discepoli, per arrivare fino a noi oggi, che anche noi oggi facciamo così come abbiamo fatto ieri sera. Ora ci apprestiamo ad essere asini e a mangiare senza lievito per 7 giorni. Quindi Dio diede la festa degli asini a Israele finché non dimenticassero che li aveva tratti dall'Egitto, dalla loro schiavitù, così come anche noi non dimentichiamo che prima eravamo anche noi schiavi di questo sistema. Ma naturalmente cosa racchiude per noi? Cosa hanno a che fare con il piano di Dio questi simboli? E cos'è il lievito che deve essere allontanato da noi? Andiamo in 1 Corinzi, capitolo 5. 1 Corinzi, capitolo 5, nei versetti da 1 a 5. Vediamo il significato. Dice: si ode addirittura affermare
che fra voi c'è fornicazione. E tale fornicazione non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E voi siete orgogliosi di questo, invece che di esserne affetti. Perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Non ci ricorda questo qualcosa, i tempi in cui stiamo vivendo oggi. Più che mai si vedono di queste cose. Cioè la gente, anziché essere afflitta, sono orgogliosi di vivere nel loro peccato, nei loro peccati. E poi prosegue ancora, dice, e quando a me assente di persona, ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati a voi, e lo Spirito mio e con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana, a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno di Gesù Cristo. Non c'era nelle persone alcun dispiacere per quello che avveniva, per come andavano le cose, perché non andavano bene nella comunità. E naturalmente non si prendevano nemmeno la premura, continuavano a frequentare quelle persone così peccaminose. Quindi era necessario far capire che la persona che stava sbagliando doveva essere allontanata. Oggi il mondo vive così, più che mai. Io nei miei anni non ho mai visto un periodo così di grande trasgressione come oggi. E la gente non se ne indigna più, anzi, soltanto. Si indignano con le persone che fanno tutto quanto, si indignano con noi. E nel versetto 6 dice, il vostro vantarvi non è buono. Prosegue Paolo. Dice, non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta. Come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Ieri sera era la ricorrenza del Gesù Cristo immolato, del Gesù Cristo vituperato, del Gesù Cristo flagellato. Quindi dice, celebriamo dunque la festa, non con il vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Ecco cosa sono, cosa rappresentano per noi i giorni degli azimi, della sincerità e della verità. Vivere di verità e sincerità, perché la pasta, sapete, simboleggia la congregazione che deve essere senza lievito. Tutti quanti noi dobbiamo essere senza lievito, ciascuno di noi. E naturalmente noi che stiamo qui a commemorare, a osservare la festa degli azimi, con il comando di celebrarla stando lontani dalla malizia, dalla malvagità, ossia dal peccato, perché il peccato è cattivo esempio. E inquina tutti quanti. Ci inquina. Perché se noi andiamo in Galati, al capitolo 5, nei versetti da 7 a 9, dice, voi correvate bene, correvano bene, e vi affermate perché non ubbidiate più alla verità. Una tal persuasione non viene da colui che vi chiama, da colui che vi ha chiamato. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Lo sappiamo, lo sappiamo. Vi racconto un episodio che è successo tantissimi anni fa. Eravamo in occasione di un picnic fatto dalla festa, fatto dalla chiesa. Eravamo riuniti molti membri siciliani nella campagna di uno dei nostri fratelli, e in quel giorno abbiamo le donne, abbiamo, mi metto anch'io nel mezzo perché ho collaborato ad accendere il forno e a raccogliere la legna, hanno preparato l'impasto per fare delle pizze. Però sapete com'è, quando si è in bandi, una parola la dice uno, una parola la dice un altro. Si sono dimenticati che c'era quella pasta che era stata impastata e messa a lievitare. Quando se ne sono accorti, quella pasta era grande quando una macchina, sembrava una 500, cioè, e non sto esagerando, era un enorme proprio ammasso di pasta. Quindi sapete, il lievito che era stato messo era poco. Ma quando ha lievitato è diventata una paola enorme. Ecco quello che simboleggia il lievito. Ecco che nella festa degli asini il lievito simboleggia il peccato. Ma quale peccato? In Luca, al capitolo 12, versetto 1, dice: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. L'ipocrisia è il lievito dei farisei. Quindi, analizzarsi nel periodo della Pasqua, se abbiamo in noi il peccato e se la motivazione di tutto quello che facciamo è per essere visti come figli di Dio. Come figli di Dio noi dobbiamo essere visti. In Matteo, al capitolo 16, versetti 11 e 12, dice: come mai non capite che non è di pane che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E allora intesero che non avevano detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Cioè Gesù sta parlando delle false dottrine e che naturalmente non permettono la salvezza, che impediscono l'accesso al trono di Dio, non impediscono l'accesso di Dio nel nostro cuore. Queste sono solamente dottrine umane, provenienti dalle cattive dottrine del mondo. Mentre che invece il nostro cuore deve essere aperto sempre di più alle dottrine di Dio e a Dio stesso, allo Spirito di Dio, per edificare tutta quanta la nostra Chiesa. Naturalmente, da quale lievito dobbiamo ancora guardarci? Ritorniamo in Primo Corinzi, al capitolo 5, versetto 8. Ancora qui Paolo dice: celebriamo dunque la festa, non con il vecchio lievito, e né con il lievito di malizia e malvagità, ma con gli asini della sincerità e della verità. Ecco, sincerità e verità. Abbiamo noi questo tipo di lievito spirituale? Abbiamo noi ipocrisia? Abbiamo noi false dottrine? Abbiamo noi malizia? Abbiamo noi malvagità? Se è così, dobbiamo toglierlo il prima possibile. Subito, perché qualsiasi forma di peccato va allontanata. Va allontanata qualsiasi forma di peccato in noi. Quindi, ma perché Dio ha scelto proprio il lievito per simboleggiare il peccato? Perché le sue caratteristiche si riflettono anche non solo a livello fisico, ma anche a livello spirituale, soprattutto a livello spirituale. Quando noi in questo periodo analizziamo le etichette dei prodotti che acquistiamo, è come se guardassimo in noi stessi per vedere il peccato. Sapete, io e mia moglie solitamente, quando andiamo a fare la spesa, usiamo una piccola lente di ingrandimento per leggere gli ingredienti di quello che compriamo. Perché il più delle volte sono scritti così piccolissimi che sono quasi invisibili. E in modo particolare in questo periodo degli asini, perché mettono il lievito ovunque, anche nelle cose più impensabili. E quindi noi ci siamo muniti di questa piccola lente di ingrandimento per leggere tutti gli ingredienti, perché il più delle volte si mischiano cibi puri con quelli impuri. Perché anche quando andate a comprare le cose più impensabili, quando andate a comprare, non so, il dado, giusto per fare un esempio, i dadi vegetali, anche lì c'è il lievito. Se andate a comprare alcuni tipi di dado per fare, per condire i dadi vegetali, anche lì comprate il dado di pesce e uno pensa che sia tutto un pesce commestibile. Invece, fra tutti gli ingredienti trovate granchi e molluschi, compreso al pesce. Ecco perché noi usiamo, con mia moglie, la lente di ingrandimento. Quindi non scordiamoci un'altra cosa ancora. Quando compriamo, ad esempio, a volte i salumi, ci sono alcuni salumi che voi leggete che sono pollo e tacchino come ingredienti. Però se poi andate a vedere nel retro, dove ci sono scritti gli ingredienti in misura piccola piccola, che a occhio nudo, nemmeno se a volte abbiamo 10 di vista, riusciamo a vedere gli ingredienti. E allora noi con questa piccola lente di ingrandimento vediamo che c'è. Sì, pollo e tacchino, ma c'è anche il maiale, a volte nella misura dell'8-10%. Proprio le cose subdole stanno proprio in questo. Ecco perché noi ci siamo muniti di questa lente di ingrandimento. E vi consiglierei, come mio suggerimento, di usarla anche voi e vedrete quante sorprese troverete. Quindi non scordiamoci che anche la conseguenza del peccato è tremenda, perché la morte è eterna. Il lievito, cioè il peccato, è condannato da Dio, e naturalmente sempre, perché questo elemento è l'effetto terribile, perché si diffonde in tutti noi che siamo parte della sua Chiesa. Noi siamo i suoi primi frutti, quindi tanto che essa, naturalmente, se siamo noi i primi a peccare, se siamo noi per primi ad essere morti, questo è gravissimo. Quindi pertanto è importante che abbiamo a vedere che tipo di lievito è celato in ognuno di noi per poterlo togliere. Perché potrebbe essere ira, mancanza di diligenza nella preghiera, mancanza di diligenza nello studio biblico, potrebbe essere egoismo, potrebbe essere critica, supersensibilità, suscettibilità, e ce ne sono tanti altri che potrei elencare. Quindi cerchiamo questo lievito spirituale in noi, non solo in questi 7 giorni degli asini, ma togliamolo via da noi per sempre. Non solo per 7 giorni. Il pane asino, noi che dobbiamo celebrare questi giorni santi con sincerità e verità, così come vengono chiamati da Paolo, che ossia al contrario di quando è il peccato. Cioè il nostro mangiare pane acido dimostra e dimostriamo a Dio la nostra sincera ubbidienza a Dio. Ubbidienza ai suoi comandamenti, ubbidienza all'osservanza della sua festa, delle sue feste, non solo di questa. Mentre Israele uscì dalla schiavitù fisica, dal paese d'Egitto, noi siamo usciti dalla schiavitù del peccato. Quando dico noi, mi riferisco naturalmente a tutta la Chiesa sparsa a livello mondiale, anche in Alaska, dove possibilmente ci saranno solo 2-3 membri, in una zona impervia che è inabitabile. Andiamo agli Ebrei, al capitolo 11, i versetti da 24 a 28. Ebrei capitolo 11, versetti da 24 a 28. Dice, per fede, ripeto, per fede, Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliolo della figliola del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, piuttosto che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Dio. Il vituperio di Gesù Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. L'Egitto a quel tempo era il paese più ricco al mondo e Mosè ha rifiutato questo perché riguardava alla remunerazione per fede. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. E ancora una volta, per fede, celebrò la Pasqua e fece lo spruzzamento del sangue affinché lo sterminatore dei genitori non toccasse quelli degli israeliti. Tutte queste cose Mosè le fece per fede. E questa è la fede che è richiesta a noi anche oggi, dopo migliaia di anni, per fede. Mosè non accettò di governare in Egitto per non godere dei piaceri del peccato, ma se ne uscì e abbandonò i tesori di questo paese. E anche noi, per fede, abbiamo abbandonato il peccato, perché crediamo in Dio che ci ha chiamati a farlo e che ci ha perdonati attraverso il nostro peccato, avendo fiducia che Dio ci porterà alla vita eterna. Quindi proseguiamo senza temere Satana. Proseguiamo imperterriti il nostro cammino verso la vita eterna. Sapete, io conosco tanti di noi, a livello nazionale in Italia e a livello mondiale, che per fede hanno rifiutato di fare grandi cose, di diventare delle persone molto importanti. Hanno rifiutato di fare delle scelte che potevano essere determinanti, chi poteva diventare un tenore, chi poteva diventare un grande direttore di industria, chi poteva diventare un grandissimo scienziato. E non dico che non ce ne sono tanti, ma alcuni per fede hanno preferito rinunciare anche a questo. Hanno anche rifiutato e lavorano per l'opera di Dio, che gli ha dato molto di più di quello a cui hanno rinunciato. Quindi la partenza dall'Egitto del popolo di Israele simboleggia la nostra uscita da questo mondo di Satana. In Galati, al capitolo 1, nei versetti 4 e 5, Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati al fine di strapparci al presente secolo malvagio. Secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dio ci ha strappati dalle mani del malvagio. Nei Romani, al capitolo 6, versetti 16 e 18, dice: non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena alla morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia. Ma sia ringraziato di Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Noi siamo servi della giustizia di Dio. Noi di cuore, di gran cuore, con un cuore grandissimo, abbiamo rifiutato di restare nel peccato. Prima della nostra chiamata noi eravamo servi di questo peccato, ma Dio ce ne ha liberati. Ogni anno dobbiamo ricordarci di essere stati resi liberi attraverso la festa dei Pagliacci, cioè di essere usciti dall'Egitto spirituale, che è il peccato. Ma come il faraone inseguì gli israeliti, così Satana ci insegue anche dopo il nostro battesimo per riprenderci, per farci ritornare suoi e per farci ritornare schiavi del peccato. Quindi dobbiamo stare oltremodo attenti, perché lui sarà sempre contro di noi, sarà sempre arrabbiato contro di noi, cercando le nostre debolezze umane. Quindi stiamo allerta, stiamo attenti, stiamo in guardia, stiamo vigili, non dormiamo, perché lui è molto arrabbiato, perché noi siamo usciti fuori dal suo dominio. Siamo andati in mani sicure. Dio ci ha messo nelle sue mani. Infatti, in 1 Pietro, capitolo 5, versetto 8, dice così: siate sobri, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone rugente, cercando chi possa divorare. Stiamo attenti, specialmente in questi giorni degli asini, perché lui ha tutto il mondo sotto il suo potere, ma maggiormente si concentra su di noi, e siamo stati liberati. Ma lui vorrà farci ricadere. Non abbandona mai l'idea di riprenderci nel baratro del peccato. Nel versetto 9 dice: resistiamo, stiamo fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Sappiamo che, e sappiate che se anche voi avete qualche prova, non siete soli, perché anche i nostri fratelli in ogni parte del mondo a volte si trovano in queste medesime situazioni. Ma noi dobbiamo restare fermi, fermi nella fede, che naturalmente a volte può venire, magari a qualcuno il desiderio di ritornare indietro, come è successo agli israeliti, quando si trovavano davanti alle prime difficoltà, dopo la loro uscita dall'Egitto. Andiamo in Esodo al capitolo 14, versetti 10 fino al versetto 12. Esodo capitolo 14, versetti da 10 a 12. Dice: or quando Faraone si fu avvicinato, i figlioli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle, onde ebbero una gran paura e gridarono all'Eterno. E dissero a Mosè: mancavano forse tombe, mancavano forse sepolture in Egitto, che ci hai menati, che ci hai portati a morire nel deserto. Perché ci hai fatto questa azione di farci uscire dall'Egitto? Versetto 12. Non è egli questo che ti chiedavamo in Egitto? Lasciaci stare e serviamo gli egiziani, poiché meglio era per noi servire gli egiziani piuttosto che morire nel deserto. Anche noi forse qualche volta siamo stati portati a chiederci: perché dovrei condurmi giustamente? Stavo meglio prima, ma perché sono uscito fuori dal mondo? Forse era meglio soffrire le conseguenze del peccato piuttosto che avere problemi con il lavoro per il sabato, a volte anche con i familiari che magari non la pensano come noi, non credono la stessa cosa che crediamo noi. Sapete, queste tentazioni ci possono venire in mente, ma ci vuole fede, tanta fede, fede. E soprattutto guardare sempre a Dio, che può intervenire sempre per noi. Quindi non scoraggiamoci mai, dico mai. Andiamo in Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 3. Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 3. Dice: nessuna tentazione vi ha colto che non sia stata umana. Ora il Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati al di là delle nostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la vita di uscirne, onde la possiate sopportare. Dio non permetterà che noi ci troviamo tra due fuochi, il mare e l'esercito del mare. Lui ci aprirà la strada per noi. E se ci saranno dei problemi che non riusciamo a superare, lui interverrà. Se noi glielo chiediamo umilmente in preghiera. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, ci aiuta a vincere il peccato. È un suo dono, basta chiederlo. Giovanni capitolo 7, versetti 37 a 39. Giovanni capitolo 7, 37 a 39. Dice: e ora, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Noi avevamo sete e siamo andati da lui. Abbiamo bevuto, ci siamo dissetati. E poi prosegue dicendo: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. dal seno di ciascuno di noi sgorgano fiumi d'acqua viva. Crediamo in questo. Crediamoci fermamente. E poi dice, e or disse quello, disse dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui, poiché lo Spirito non era stato ancora dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Noi abbiamo creduto, abbiamo bevuto, e questo Spirito ora sgorga anche da noi, sgorga da ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo avuto, e ce ne sono ancora tanti che hanno grandissima sete di questa sua acqua viva. Io so oggi che ci sono tante persone che sono collegate, che anche loro hanno tanta sete di questa acqua viva. Chiediamola a Dio e Lui interverrà. Non lasciamoci mai scoraggiare, perché il nostro uscire dal peccato ci ha dato questa grande gioia. Infatti, come la schiavitù di Israele in Egitto non era affatto bella, così non lo era nemmeno la nostra vita quando vivevamo come vive il mondo oggi. Era bella la nostra vita nel peccato? No, assolutamente no. Dio ha usato la sua forza per farci uscire dal peccato, per fare uscire noi dal peccato. Poi, dopo, perché sarebbe altrimenti per modo lungo, potete leggere, scrivetelo, Esodo capitolo 15, nei versetti da 1 a 21. Ripeto, Esodo capitolo 15, versetti da 1 a 21. Quindi, con la commemorazione della Pasqua ieri sera, abbiamo celebrato il sacrificio di Gesù. Con la cena della notte memorabile, stasera, celebriamo la nostra uscita dalla schiavitù del mondo e dal peccato. Ecco perché questa di stasera è la notte da celebrarsi nuovo. E questo Carmelo lo ha spiegato benissimo martedì sera durante lo studio intrasettimanale. Se vi ricordate, Carmelo lo ha spiegato. Quindi, una volta che il peccato è tolto, noi cominciamo a vedere la nostra vita come comincia a migliorare. Perché iniziamo a vedere la nostra terra promessa che si avvicina. La nostra terra promessa si avvicina sempre di noi. Ed è la vita eterna che si avvicina. Romani, per favore, capitolo 6, versetti 22 e 23. Romani, capitolo 6, versetti 22 e 23. Dice, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato, e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Uscendo dal peccato ci siamo avvicinati e ci stiamo avvicinati sempre di più alla meta della vita eterna, per cui vedendola da lontano ci allontaniamo colmi di gioia con il forte desiderio a non tornare mai più indietro, a non tornare più da dove siamo partiti. Pane azzi per 7 giorni. Perché Dio ha dato la festa degli asini a 7 giorni, perché l'eliminazione del peccato va fatta in 7 giorni? Sappiamo che Dio usa il numero 7 per indicare la perfezione, per indicare la completezza. Così l'eliminazione del peccato deve essere completata da ciascuno di noi fino alla fine delle cose. Noi dobbiamo combattere sempre affinché il peccato sia allontanato sempre di più, naturalmente dalla nostra vita, e per farlo non ci vuole un giorno, non una settimana, non un anno, né 10 anni, ci vuole tutta la nostra vita, tutta, fino all'ultimo respiro. E come possiamo noi eliminare questo lievito da noi? Cosa dobbiamo fare in questi 7 giorni della festa di Bagnasco? Dio ci ha dato questa festa per iniziare questo processo di crescita, per l'eliminazione del peccato, e ci coinvolge, mostrandoci l'importanza di uscire. Ma come fare? Chiedere a Dio di farci vedere questo lievito spirituale, perché da soli non lo scopriremo totalmente. Quindi dobbiamo chiederlo a Dio. Sapete, c'è stata una persona molto importante nel piano di Dio che ci ha lasciato un insegnamento tremendo. Mi riferisco a Giobbe. Apriamo per favore a Giobbe capitolo 34, versetti 31 e 33. Dice: quell'Evio ha egli detto a Dio: io porto la mia pena, non farò più il male. E nel versetto 32, ed è il versetto chiave, dice: mostrami tu quello che io non so vedere. Se ho agito perversamente, non lo farò più. Mostrami, sta chiedendo Giobbe a Dio, di vedere quello che io non riesco a vedere. Ed io non lo farò mai più. Dobbiamo chiedere a Dio: mostrami tu quello che io non riesco a vedere. Nel Salmo 19, nel versetto 12, Davide dice: chi conosce i suoi errori? E guardate cosa dice Davide, cosa chiede Davide a Dio: purificami da quelli che mi sono. Anche noi sicuramente abbiamo qualcosa di più. Non esiste in noi la perfezione. Ma chiediamo a Dio di mostrarsi, di farci vedere, affinché non li facciamo mai più, come ha detto Giobbe. Nessuno di noi conosce tutti i suoi errori, ma solo Dio, in quanto Lui vede nel nostro cuore. E pertanto dobbiamo chiedergli di mostrarci, e ce li farà vedere poco a poco, poco per volta. Ricordiamoci che quando mettiamo del lievito nella pasta, diventa un tutt'uno con la pasta. Diventiamo e diventa parte di essa. E il lievito non si vede più, ma il suo effetto si vede. Il suo effetto è devastante, è visibile. Quindi studiamo profondamente che cosa è il peccato. Forse andremo un po' oltre il tempo limite, però è necessario. Abbiate la pazienza ancora, siamo quasi per arrivare alla fine. Quindi Dio vede e giudica. In quanto Dio vede i pensieri del nostro cuore, è solo studiando la Bibbia che noi scopriamo il lievito spirituale che è nascosto in noi. Ed è essenziale che noi facciamo la nostra parte dopo che abbiamo chiesto a Dio di farci vedere questo nostro debito o peccato. La nostra parte è quella di toglierlo da noi. Dio ci mostra i nostri peccati attraverso lo studio biblico quotidiano. Quindi pertanto analizziamo i frutti nella nostra vita per vedere se in noi ci sono ancora i frutti del peccato e della carne, in modo da eliminarli. Andiamo in Galati, capitolo 5, versetti 19 fino al 21. Galati, capitolo 5, versetti 19. Dice, ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho prevenuto, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E ce ne sono tante altre che qui non sono menzionate, che non ci faranno ereditare il regno di Dio. Ma noi dobbiamo ereditare il regno di Dio. Dobbiamo essere fra quelli che erediteranno il regno di Dio. Romani capitolo 7, versetto 7. Dice, che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Noi abbiamo la certezza, abbiamo la conoscenza della legge, il lievito spirituale che dentro di noi deve essere tolto, deve scomparire da noi. Gesù vinse le tentazioni e Satana tutte. Anche noi le dobbiamo vincere. Quindi, dibattiamo sempre attraverso la Bibbia con l'importanza dello studio biblico proprio per vedere cosa e come combattere il peccato. Combattere il peccato ammettendo il peccato. Ammettiamo quando scopriamo di essere in errore e so che questo è difficile. È difficile per l'essere umano. Ma noi quando lo vediamo, lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo combattere, lo dobbiamo allontanare, dobbiamo fare mea culpa, vincendo la nostra natura che cerca sempre delle scuse per giustificarsi. Cerchiamo sempre mille scuse a volte per giustificare i nostri errori e i nostri peccati. Ma non ci sono scuse valide. Chiediamo perdono a Dio. Primo Giovanni capitolo 1, versetto 9. Primo Giovanni capitolo 1, versetto 9. Dice, se confessiamo i nostri peccati a Dio, Egli è fedele, Egli è giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Andiamo davanti a Dio. Facciamo mea culpa. Non cerchiamo scuse, andiamo da Dio e chiediamo perdono per rimettere i nostri peccati. In Salmo, al capitolo 51, del versetto da 7 a 10, dice sempre Davide, purificami, purificami. Chiediamo a Dio di purificare con l'isopo e sarò netto. Lavami e sarò più bianco che neve. E poi prosegue nel versetto 10 dicendo: oh Dio, crea in me un cuore puro. Questo dobbiamo chiedere, avere un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben forte, uno spirito ben salvo, uno spirito ben disposto a fare quello. Sapete, l'isopo di cui parla Davide era una pianta che gli ebrei usavano per la purificazione. E anche noi, è come se dobbiamo usare ciascuno di noi questo isopo per la nostra purezza, purificarci sempre. Davide ammise con umiltà di essere nell'errore e chiese perdono. Ed era Davide. Noi siamo disposti a fare questo. Siamo disposti noi a chiedere perdono a Dio. Perché solo tramite l'aiuto di Dio che noi possiamo eliminare il lievito spirituale da noi. Dio opera in noi con il suo Spirito Santo e tramite i suoi frutti che ci aiutano ad eliminare il peccato dalla nostra vita. Chiediamo dunque sempre del suo Spirito a Dio se vogliamo essere dei vincitori. Ma ricordiamoci che il tutto non finisce con la Pasqua, non finisce con i paniazzi, perché è qui che tutto inizia per poi proseguire. Si inizia da qui per proseguire, dalla Pasqua e dai paniazzi. In conclusione di questo mio sermone di oggi, se ammettiamo che il peccato è dentro di noi e quindi questo deve essere eliminato, comprendendo che noi siamo stati perdonati e che la penalità del peccato è la morte, quindi chiediamo, e Gesù Cristo ha pagato per noi, Gesù Cristo ha dato se stesso. Ma poi siamo noi che dobbiamo lavorare in ciascuno di noi. Lui ha già pagato per noi. Ora siamo noi che dobbiamo lavorare con noi stessi per eliminare il peccato, che non deve più restare in noi, ma va assolutamente, dico assolutamente, eliminato. Ritorniamo in Esodo, abbiamo qualche scrittura ancora e poi abbiamo concluso. Esodo, capitolo 12, versetto 15. Quindi dice: per 7 giorni mangerete pani acidi. Sin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà reciso da Israele. Primo Corinzi, capitolo 6. Versetti 9 e 10. Primo Corinzi capitolo 6, versetti 9 e 10. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci, erediteranno il regno di Dio. Non dobbiamo essere fra questi. Queste sono alcune forme di lievito spirituale che vanno eliminate se vogliamo entrare nel regno di Dio. Ecco perché è importante la lezione che riceviamo in questi 7 giorni di Paniasi. Infatti, noi dobbiamo continuare giorno dopo giorno, anno dopo anno, finché questo processo è completato e al termine della nostra vita Dio ci darà la completezza del Suo. Noi ogni anno ricordiamo i simbolismi del pane azimo perché questi ci mostrano un processo che deve continuare fino alla fine della vita fisica per avere il dono della vita. Leggiamo l'ultima scrittura in Ebrei, capitolo 12, versetti 1 e 2. Qui è Paolo che scrive per ispirazione di Dio. Quindi dice: anche noi, dunque, poiché siamo circondati così da gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso ed il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la vita che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, dolce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Quindi significa rinuncia totale al peccato e perseverare fino alla fine. Quindi, dopo aver deposto ogni lievito spirituale, noi non dovremmo mai più smettere di mettere in pratica la lezione che questa festa degli asini ci rivolge, perché è il sentimento che viene da Dio che vuole venirci in aiuto con tutta la sua forza spirituale. Fratelli, corriamo verso la meta e non fermiamoci mai, come diceva l'Apostolo Paolo. Vi auguro ancora un buon proseguo del sabato e una magnifica serata memorabile stasera. Una buona giornata a tutti voi. Ciao.